C'è continuità fra Campania Toscana e Roma, i cinghiali che si trovano.
Questa mattina inizia la scuola domenicale con il canto. Con il canto.
Attendiamo l'ok da YouTube. Visto ormai siamo schiavi della tecnologia. Ok, preghiamo. Signore, veniamo davanti alla tua parola con la gioia del fatto che tu ci riveli qualcosa, che tu ci parli, e con l'umiltà, perché è tua parola e non nostra. Aiutami, aiutaci a avere questo atteggiamento di gioia e umiltà verso quello che è una tua rivelazione. Amen. Oggi, come immagino sappiate, cominceremo quella che spero sia una lunga serie sull'Apocalisse, e fare un discorso introduttivo, forse un po' tecnico, e quindi portate pazienza, sono un po' di cose da dire. Potrebbe essere utile se vi tenete sott'occhio il primo capitolo di Apocalisse, vedremo alcuni versetti, se li avete letto meglio ancora. Sia chiaro, chiarissimo, ultra chiaro, che non affronto il libro dell'Apocalisse perché credo che il 2021 sia un anno particolare rispetto al 1921, anzi no, stiamo molto meglio, e neanche penso che questo sia un periodo apocalittico, qualsiasi cosa voglia dire. Magari si può dire che in questo periodo l'Apocalisse viene usato un po' a sproposito. C'è un problema con questo libro, ed è evidente già da quando sono entrato, chi mi ha detto sei pronto, sei nervoso, è un problema che ho avuto anche io. Diciamo che in linea di massima ci sono due posizioni, quella che erroneamente avevo io che dice ma tanto che mi importa, parla di quando Gesù ritornerà. E dire che, parlare che un libro che non riguarda l'oggi vuol dire che Dio l'ha fatto scrivere nel 96 dopo Cristo più o meno, vuol dire che sono 2000 anni, cioè che c'è un libro nella Bibbia che non è rilevante per me oggi, e questo è un errore. Perché sicuramente l'Apocalisse parla del ritorno di Cristo, come tanti altri libri, ma l'Apocalisse riguarda principalmente oggi. Anzi, devo dire che leggendo in un certo modo è stato stupendo vedere come dà una chiave di lettura teologica di tutta la storia umana da quando Gesù è nato a oggi e chissà per quanto tempo ancora. Un altro errore che si fa con l'Apocalisse è che si dice che fa paura. Non per niente si parla di Apocalisse zombie, per indicare il giorno in cui gli zombie prenderanno il dominio del nostro mondo. Oppure c'è un intero genere narrativo, film e tutto e quant'altro, che si chiama post-apocalittico. Cosa vuol dire? Vuol dire che racconta di un mondo, di pochi sopravvissuti in un mondo distrutto da un evento appunto apocalittico. E il problema è che noi prendiamo questa definizione culturale e pensiamo che sia quello che Dio pensa. Ma Dio ha messo forse un libro nella Bibbia per paventarci? È giusto che usiamo la nostra cultura come unico metodo di misura per leggere la Bibbia? Ovviamente no. E non parliamo del marchio della bestia, ne parleremo, il famoso 666, che è diventato la versione evangelica del 13 o del 17. Siamo praticamente a livello di superstizione, come se un numero, delle cifre, avesse chissà quale potere magico. Come ogni pagina della Bibbia, lo scopo è farci conoscere Cristo e tramite Cristo il Padre. Il centro della Bibbia è sempre e solo Cristo. E vedremo che con l'Apocalisse Gesù ci dona il coraggio, aumenta la nostra fiducia nel Padre onnipotente d'amore. E il messaggio dell'Apocalisse può essere riassunto più o meno così. Non importa cosa capiterà mentre attendiamo il ritorno di Cristo, non importa cosa ci farà il nemico, che comunque ha già perso, Gesù è vivo, attivo in mezzo a noi e regna come un sovrano onnipotente. Ci ama e quello che ci aspetta è infinitamente meglio di quello che abbiamo. E anche la sofferenza fa parte del piano di redenzione. E sapere queste cose ci porta all'obbedienza. Questo è il risultato dell'Apocalisse. Andate in pace. Non citerò tutte le fonti che mi hanno aiutato, anche perché non penso che vi interessi molto, ma tengo a precisare che quello che dirò non è frutto di chissà quale mia intuizione, ma si inserisce nella linea di pensiero di fratelli molto più capaci di me e che mi hanno aiutato a leggere la Bibbia, l'Apocalisse, come la leggevano coloro che hanno ricevuto. Quello che dirò, secondo me, mi sembra l'interpretazione che più rende giustizia al libro ed è che più in sintonia con l'intera rivelazione biblica e con la storia dell'interpretazione di questo libro, tolti gli ultimi 50 anni forse. Mi rendo conto che ci sono fratelli e sorelle che amano sinceramente Dio, con cui passeremo l'eternità insieme, che non la pensano così, che leggono questo libro in maniera diversa da quello che vi dirò. E va bene. Forse hanno ragione loro, non credo, se non sarei sincero essere qua. Ma fino a che non si mettono in dubbio le basi della fede, ci può essere discussione. Se il problema, se quello che divide è ma come si interpreta al meglio la Bibbia, e ci sta, va bene. Se c'è questa voglia di riflettere, di capire il modo migliore per interpretare un libro, e discutendo se hanno idee diverse, ci può stare, va bene. Sì, ci sono fratelli e diversi, sorelle, che la pensano diversamente sul marchio della bestia, i cavalieri e tutto il resto. Ma va detto, ricordato, sottolineato, che quello che ci unisce è molto più di quello che ci divide. Come interpretare l'Apocalisse non può essere un motivo di divisione. Tu neghi che Cristo sia Dio? Ok, problema grosso. Neghi la salvezza per sola fede? Ok, problema grosso. Ma come legge l'Apocalisse è una cosa secondaria, ci può essere punti di vista diversi e comunque amarsi e rispettarsi. Ora, cos'è l'Apocalisse? Partiamo da cosa non è. Non è la telecronaca, minuto per minuto, degli eventi che porteranno al ritorno di Cristo. Cioè non racconta gli ultimi, che ne so, 50 anni, 30 anni della storia dell'umanità. Non voglio offendere nessuno, ma i romanzi e i film della serie Gli Esclusi sono appunto romanzi e film, non un commentario. È fantasia. Inoltre vedremo che l'Apocalisse non contiene niente di nuovo, nel senso che non dice nulla che non sia già detto in altri posti nella Bibbia. Giovanni, come un poeta, prende verità già note, e all'epoca quello che avevano fondamentalmente dal Vecchio Testamento, le prende e le rende più vive, le trasforma, le spiega diversamente, usa nuove immagini. L'Apocalisse è un libro un po' difficile perché richiude diversi stili letterari molto lontani dal nostro modo di pensare. Iniziamo dal più semplice, versetto 4 del capitolo 1. Abbiamo una lettera, cioè Giovanni che scrive alle sette chiese dell'Asia. Quindi, come Efesini, come Corinzi, una lettera. In Asia, grazie a Dio, c'era ben più di sette chiese. Il numero 7 ingloba totalità, quindi si può dire che scrive a loro, ma per tutti. E come l'altra lettera, anche questa va letta pensando che chi scriveva aveva in mente un gruppo di persone specifico, in un luogo specifico, in un momento specifico. Quindi non mi devo chiedere, ma in generale quando leggo la Bibbia, non mi devo chiedere cosa dice a me, ma cosa dice a loro. L'Apocalisse non è stata scritta pensando a noi italiani occidentali del XXI secolo, ma è stata scritta pensando ai cristiani del primo secolo nella provincia romana dell'Asia. E questo è importantissimo. Il testo non può dire a noi quello che non diceva a loro. Il testo non può avere per noi un significato diverso di quello che aveva per loro. Questo è fondamentale, lo ripeto. Il testo non può avere per noi un significato diverso da quello che aveva per i destinatari per cui è stato scritto. Questo per tutta la Bibbia. È ovvio, il modo in cui applichiamo le verità cambia, perché viviamo 20 secoli dopo, in un altro posto, ok. Ma la Bibbia, l'Apocalisse, è stata scritta a loro e per noi. Cambia tutto. Molti anni fa, anzi purtroppo ancora adesso, tra le varie cose veniva detto che nel capitolo 9 di Apocalisse si parla di cavallette. In realtà erano elicotteri. E i cavalli sono carri armati. Ovviamente elicotteri e carri armati di produzione americana in uso oggi. Questo appunto, cosa vuol dire mettere noi stessi nel testo e non tirare fuori la verità dal testo? L'Apocalisse non è stata scritta a noi, ma per noi. E per questo stesso motivo, piccolo spoiler delle prossime puntate, posso dire con sicurezza che il marchio della bestia non è il vaccino, non è il Green Pass, men che meno i chip e neanche i metodi di pagamento che ci controllano. Anche perché per controllarci abbiamo noi un dispositivo in tasca, fantastico, che funziona benissimo. Ora, non sto dando un giudizio sul vaccino, Green Pass e cose tecnologiche, un altro discorso. Sto dicendo che non possiamo dire che quelli siano il marchio della bestia a cui faceva riferimento Giovanni. Perché vorrebbe dire mettere il ventunesimo secolo lì, e non è vero. 2000 anni fa quelle cose non potevano capirle. Quindi ci dobbiamo chiedere cosa capivano loro. E questo è il modo giusto di rivolgersi alla Bibbia. Dio non ha detto a Giovanni, scrivi un libro dicendo cose che tanto non capirebbero per 2000 anni. E poi perché dobbiamo per forza capirle noi, e non fra 100 anni o 100 anni fa? Questo è l'egocentrismo umano. Ora, per capire il contesto, partiamo da quando Gesù torna in cielo. In Atti vediamo che il cristianesimo inizia bene. Molte conversioni, la Chiesa cresceva e si espandeva. Per 30 anni tutto quanto andava abbastanza tranquillo. Era pur sempre un movimento marginale, all'inizio si parla che fossero, esageriamo, 500, ma si conta una crescita del 40% ogni 10 anni, che non è pochino. Poi che succede? Nel 65 d.C. arriva Nerone, che comincia la prima grande persecuzione. C'è chi dice che lui stesso, Nerone, condannò a morte Pietro e Paolo. Nel giro di pochi mesi, forse anni, furono uccisi pubblicamente per l'epoca romana, Giacomo, Pietro, Paolo e Timoteo, i più grandi esponenti della cristianità. È come se domani in televisione, in diretta streaming, vedessimo che Piper, Keller e Carson vengono uccisi in diretta dal governo e tutti contenti perché sono dei grandi terroristi. Quello era l'umore, il mood, come vivevano all'epoca. Quindi nel 65 Nerone usa la potenza dell'impero romano per provare a sterminare i cristiani. La Chiesa continua a servire i poveri, evangelizza, è di testimonianza e prega per il regime di terrore che possa finire. Ma Dio aveva altri piani. Arriva Vespasiano, che cosa fa? Immerge i cristiani nell'olio e gli dà fuoco, o gli dà in pasto alle bestie. Cose che vediamo, insomma, in Colossea, che vediamo, che sappiamo. Nel 92, peggiore ancora, arriva Domiziano, che ordina a tutto l'impero di rivolgersi a lui come Dio, come Signore. Si è fatto costruire a Efeso un tempio, di cui rimangono quattro pietre e basta, e tutti o chi poteva doveva andare lì in questo tempio, prendere un pezzo di incenso, buttarlo nel fuoco e dire Cesare è il Signore. Giovanni dice no, non ci sto, va bene onorare, rispettare l'imperatore, va bene obbedire, ma io sono un Signore, Gesù Cristo. È per questo che a 80 anni suonati finisce in esilio a Patmos. Per lo stesso motivo si dice che Timoteo fu picchiato a morte. Ora, chi di voi ha 35 anni o meno? Alzate le manine. Chi ha meno di 35 anni? Tu c'hai meno di 35 anni, mi ricordo. Anche tu, Rebecca, hai meno di 35 anni. Ok? Anche tu. Vabbè, ti va bene. Ok? Provate a immaginare che per tutta la vostra vita l'unica cosa che avete conosciuto è persecuzione, povertà, esclusione. Quando Giovanni scrive l'Apocalisse erano 30 e passa anni che i nostri fratelli conoscevano solo persecuzione, trattati male, ingiustamente. Uno poteva fare cosa voleva un cristiano e la legge non li proteggeva, anzi. E a volte, leggendo le storie di queste chiese, leggendo le lettere alle chiese, diciamo, ma come facevano a essere così incapaci a non capire? Sicuro? Io dubito che avrei letto un sale sime di persecuzione. E siamo onesti, guardiamoci in faccia. In questi ultimi mesi, noi occidentali, e chissà perché sempre noi occidentali, abbiamo parlato di persecuzione perché le chiese sono rimaste per un periodo chiuse, perché ci sono le mascherine, il distanziamento. Questa è persecuzione? In Corea del Nord, in Iraq, in Afghanistan, in Siria, quella è persecuzione. Non ci prendiamo in giro. Certamente, in Italia c'è un problema di libertà religiosa. La religione di Stato ha dei diritti e noi no, vero. Ma una cosa è un problema oggettivo di libertà religiose, altra cosa è la persecuzione. Noi non siamo perseguitati, siamo viziati. E forse questa è la più grande vittoria del nostro nemico. Ma torniamo al 96 d.C. Proviamo a immaginare la pressione che vivevano i nostri fratelli. Lascia perdere Cristo, anzi no, tienilo, ma non solo lui. La tentazione, la voglia di tornare nell'abbraccio di Roma, della società, dell'impero, era intenso, perché a Roma c'era ricchezza, sicurezza, benessere, opulenza, divertimento, il culto del sesso. Va bene Gesù, ma anche l'imperatore, tanto alla fine che dice Cesare? Vuole essere anche lui il tuo Dio, ma insomma, uno più uno in più uno in meno, cosa cambia? Era molto, molto forte. Per loro il compromesso voleva dire salvarsi la vita. Il compromesso voleva dire smettere di essere escluso dal mondo economico e tornare a vivere. E Gesù li vuole incoraggiare. E per farlo, torniamo a dire, non ha fatto scrivere una cosa che dicendo ok ragazzi, fra 3.000 anni andrà tutto bene. Pensate quanto sarebbe stato crudele. Come fai a ottenere coraggio se dici ok, fra 2.000-3.000 anni ci penserò io? L'Apocalisse come primo scopo ha quello di incoraggiare loro e di conseguenza noi. Versetto 3 ci dice che l'Apocalisse è una profezia. Nel linguaggio biblico, il genere letterario della profezia non ha a che fare principalmente con la rivelazione del futuro, ma con così dice il Signore. L'idea di profezia come predizione del futuro viene dalla cultura pagana e dobbiamo fare attenzione a cosa è cultura biblica e cosa non lo è. Con il genere della profezia Dio dice cose che richiedono una risposta immediata, un'ubbidienza rinnovata. Questa è la profezia biblica. E cosa dice Dio? Versetto 1:1. Rivelazione di Gesù Cristo. La parola greca tradotta con rivelazione è apocalipso, che vuol dire svelare, mostrare ciò che è coperto da un velo, come togliere un velo da qualcosa. Quindi, riassumendo, per aiutare i suoi discepoli in questo momento durissimo, Gesù rivela loro qualcosa che senza le sue parole non avrebbero potuto vedere. E questa rivelazione ha due scopi. Il primo, vivere il presente alla luce delle realtà future. Se sappiamo quello che sarà il futuro, agiamo in maniera diversa nel presente. E il secondo scopo, più importante, è vivere il presente in base alle realtà invisibili del presente. La convinzione fondamentale dell'Apocalisse è che le cose non sono come sembrano, c'è di più. Giovanni, quando scriveva l'Apocalisse, pensava a dei suoi amici, a delle chiese che conosceva, gente che amava, persone vere, e le vuole incoraggiare e espanda la loro visione verso ciò che non si vede, ciò che Dio fa ora e che farà in futuro. E lo scopo è sempre lo stesso, aiutarli a rimanere fedeli e a non scendere a compromessi. Perché il problema non è la persecuzione, è il compromesso. E per incoraggiare i suoi discepoli, Gesù non dice a Giovanni devi dire che devono cambiare un programma, devi dire che devono iniziare a ribellarsi a Roma, devi fare qui, devi fare là. Gesù, per incoraggiare le sue chiese, fa solo una cosa. Non dice neanche ubbidite e basta. Gesù rivela se stesso. Gesù rivela ciò che non si vede. Dice sono vivo. Non sembra che sto vincendo, ma sono in mezzo a voi. Gesù si mostra nella sua gloria. Non temere, ero morto e ora vivo. Sono il primo e l'ultimo, vivo da secoli. Io ho le chiavi della morte e dell'inferno. Io comando, io sono in mezzo a voi. Voi non mi vedete, ma io ci sono e sono attivo in mezzo a voi. Per incoraggiare i suoi discepoli, Gesù come prima cosa rivela se stesso. Noi occidentali abbiamo un grosso problema con il genere profetico perché noi pensiamo in maniera lineare, prima, adesso, dopo. L'Apocalisse invece è una serie di finestre che mostrano cose diverse, non per forza in ordine cronologico. Quando leggete questo libro, quando Giovanni scrive mi voltai e vidi una cosa nuova e dopo queste cose sentii, apparve, vuol dire che si chiude una finestra e se ne apre un'altra. E non per forza le due cose sono cronologicamente una dopo l'altra. Quello che importa è quello che Gesù, che Giovanni vede, non quello che capita dopo, quello che vede dopo. E per complicare le cose, per noi, in questo libro viene usato quello che si chiama il linguaggio apocalittico, un altro genere letterario. Quindi abbiamo una lettera che contiene una profezia, in cui Gesù ci rivela ciò che non vediamo, usando un linguaggio apocalittico, il quale usa immagini, per parlare anche alla nostra immaginazione e non solo al nostro intelletto. E facciamo un esempio, andando velocemente, a quello che è il centro teologico del libro. Capitolo 12, versetto 1, 4. Poi si apre una nuova scena, un grande segno apparve in cielo. Una donna, rivestita del sole, con la luna sotto i suoi piedi, una corona sul capo. Era incinta e gridava per le doglie. Capitolo 12, versetti 1 e 4. Apparve ancora un altro segno, un simbolo, un segno. Ecco un grande dragone rosso che aveva in testa sette corna, sette teste, 10 corna, eccetera, eccetera. La sua coda trascinava la terza parte del cielo e lo scagliò a terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio. Non appena avesse partorito, quindi il dragone voleva mangiare questo bambino appena nato. Ora, come scena è molto crudele, molto forte, e fidatevi non di me, ma di tutta quanta la storia dell'interpretazione dell'Apocalisse, questo è il racconto del Natale. Del Natale, Gesù che nasce. Quindi Natale sì, il bue, l'asinello, la cometa, il re magi, tutto quanto quello che volete, ma Gesù dice un'altra cosa, c'era un'altra realtà quando sono nato io. Gesù dice, oh non vi preoccupate, sono un po' di tempo che Satana prova ad attaccarmi, ma non ce la fa. Matteo 2, la strada degli innocenti, è questo. Gesù spiega le verità spirituali che non si vedono. E poi poco dopo dice, Satana ci ha provato, è stato sconfitto, ho vinto io. Ma vediamo, adesso non andiamo nel dettaglio, ma vediamo che dal punto di vista cronologico questa storia va all'inizio. Il capitolo 1 di Apocalisse comincia con il 96 dopo Cristo, Gesù che si rivela risorto, e poi 12 capitoli dopo torna indietro di 90 anni. Capiamo che non possiamo leggere questo libro in maniera cronologica, o almeno non mi sembra il modo migliore per farlo. Il genere apocalittico serve non solo a informarci, ma anche a toccare le nostre emozioni. Provate a immaginare la crudeltà, la vigliaccheria di un drago che prova a uccidere un bambino appena nato. Questo che vuole farti prendere le tue emozioni. Vuole toccare il nostro spirito. Le nostre menti sono informati e le nostre emozioni accese. Una comunicazione che vuole toccare il cuore, non solo la mente. Nella letteratura apocalittica le persone vengono spesso rappresentate come animali, eventi storici vengono rappresentati come eventi naturali, terremoti, inondazioni. Colori e numeri possono avere anche un significato. Ezechiele, Daniele, Isaia, Zaccaria, Gioele contengono questo genere di letteratura. E quando Giovanni scriveva, i suoi lettori facevano subito riferimento al Vecchio Testamento. Ecco perché dobbiamo pensare come loro. Mettiamo il primo secolo nella nostra mente, non il ventunesimo secolo nella Bibbia. Noi impariamo con fatti e con dati, ed è bellissimo. E qui abbiamo un modo diverso di spiegare. Un commentatore dice che le immagini hanno il potere di catturarci, di toccare il nostro intimo molto più velocemente dei dati. Le immagini parlano più di mille parole, spiegano cose che non riusciamo neanche a mettere in parole. Provate a spiegare a parole quello che comunica l'urlo di Munch, per dirne una. Le immagini vanno oltre l'intelletto. Attraverso le emozioni, nella nostra immaginazione, informano l'intelletto, ma accendono le emozioni. Ecco perché il linguaggio apocalittico è così potente. Informa la nostra mente e accende le emozioni, l'ho già detto, lo ripeto. Chiaramente questo non vuol dire che dobbiamo essere guidati dalle emozioni, ma che le emozioni sono guidate dalla verità. E nel primo secolo il mondo greco-romano era pieno di immagini usate per propaganda romana, propaganda religiosa, e Dio sta costruendo un immaginario alternativo. L'Apocalisse vuole farci ricordare che ci sono realtà che non si vedono, che dietro agli eventi c'è la mano di Dio, che non è mai preso alla sprovvista, ma c'è anche un nemico, già sconfitto ma che combatte ancora, che è costantemente attivo. E lo scopo del nemico è sempre lo stesso, distrarci, ingannarci, toglierci la gioia che abbiamo in Gesù, farci peccare. In altre parole, distruggerci. Scusate. A ricordare queste cose cambia il nostro modo di vivere oggi e ci dona coraggio. L'attacco di Satana è qualcosa di più serio di quello che vediamo in TV e a volte ci crediamo. Il suo scopo è tenerci lontani da Dio, dalla Bibbia, dalla preghiera, dalla Chiesa, farci guardare solo a noi stessi. Così cosa succede? Che non evangelizziamo, non preghiamo e siamo inutili. Torniamo a Gesù, vediamo come si presenta a lui. Capitolo 1, di nuovo, versetto 8. L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è, che era e che viene, presente, viene, sta lavorando ora per tornare. Io sono l'Onnipotente. 1.5. Il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Cristo nella sua gloria, nella sua potenza, nella sua resurrezione, e dice: Lui ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Gesù ci mostra la sua potenza, la sua gloria, la sua onnipotenza, e così dice: Lui è venuto, torna, ma tutto questo, sua potenza, sua gloria, si è concretizzata nel suo amore per noi, donandoci il suo sangue. Questo Dio così grande e potente aveva solo un modo per salvarci: il suo sangue. Gesù ha vinto la guerra, ha sconfitto Satana e ora ci dà l'esempio di come vivere, di come combattere come suoi alleati per la guerra, per la nostra santità e le anime dei perduti. Amate e donatevi. La nostra cultura è profondamente secolarizzata, vive solo per ciò che è materiale, non c'è nient'altro ed è super individualista. L'Apocalisse dice il contrario. Vogliamo vedere come il nemico attacca le nostre vite? Pensiamo a quanto viviamo per ciò che si vede e basta. Quanto del nostro tempo, energie, risorse e finanze sono destinati a noi, a me e quanto agli altri. Guardiamo il nostro rapporto con gli altri, specie i nemici, i nostri romani. È colpa loro se sono scontento, ingrato e infelice? Oppure li amo perché so che sono schiavi del peccato e hanno bisogno di Cristo? E magari comincio a pensare che se sono insoddisfatto, infelice e altre cose, forse ho qualche problema io di obbedienza. Se non c'è una realtà spirituale, se la dimentico, non ho nessun motivo di amare i miei nemici. Ma se vediamo che le persone tutte sono schiavi di Satana, come eravamo noi, allora le possiamo amare come Cristo ha amato noi. Se vediamo la realtà che ci mostra l'Apocalisse, non solo l'Apocalisse, allora ci preoccupiamo per le anime delle persone intorno a noi e vediamo il loro comportamento sbagliato, anche verso di noi, come azione al nostro nemico, non loro, anche se chiaramente ognuno è responsabile per se stesso. La Bibbia lo dice un sacco di volte, Efesini 6,12, non combattiamo contro le persone, carne e sangue, ma contro le potenze spirituali che rendono schiave le persone. Perché ci stupiamo se chi non conosce Cristo si comporta male? Ma che altro può fare? Perché uno che non conosce Cristo non vuole sentire il Vangelo? Lo sappiamo perché. Perché mi dà fastidio? Perché è mio nemico? Che altro può fare? Seconda Corinzi 4 ci ricorda che le loro menti sono tenebrate, sono rese cieche dal Vangelo. Sapendo che c'è più di quello che si vede, sappiamo che non sono loro il nemico. Il nemico non è lo schiavo, ma chi lo rende schiavo? Ci sono persone che vivono la loro ribellione a Dio in maniera moralmente accettabile, eticamente giusta, sono anche simpatici, meno male, e forse non ci danno fastidio, ma se abbiamo presente le realtà che non si vedono, sappiamo che anche loro hanno bisogno di Cristo, non ci illudiamo, anche loro hanno bisogno di Cristo. Con il materialismo, Satana ci fa dimenticare che gli altri hanno bisogno di Cristo, con l'individualismo ci fa guardare solo a noi stessi. Notiamo che Dio stesso nella sua essenza, essendo una trinità, è orientato verso l'altro. Ora un po' tecnico, ma padre, figlio e spirito vivono dall'eternità amandosi l'un l'altro, onorandosi l'un l'altro, stupendosi l'uno dell'altro. E Dio ha creato il mondo come questa fonte di amore inesauribile e che voleva dare agli altri. Dio è costantemente una fonte costante di amore verso l'esterno. Satana è sempre visto come colui che guarda se stesso. Capiamo le due influenze che abbiamo. Se noi pensiamo solo a noi stessi, al nostro benessere, e siamo immersi in una cultura che ci dice di fare questo, se non abbiamo la mente in mente le realtà che non si vedono, presenti e future, avremo di conseguenza un serio problema con l'obbedienza. Oggi ad Assi, nel 2021, esiste una chiesa anche come frutto della fedeltà di quei fratelli che 2000 anni fa hanno sofferto chissà che cosa. Hanno capito che si trovavano in guerra, già vinta, e che andava combattuta come? Amando e servendo gli ultimi, i deboli, i nemici. Amando i romani che li stavano uccidendo. La consapevolezza delle realtà invisibili, sapere che Gesù era attivo in mezzo a loro per salvare il suo popolo, li ha portati a obbedire, con tutti i loro problemi, mettendo da parte il proprio benessere, vivendo per la gloria di Dio e per la salvezza degli altri. Noi non siamo perseguitati come i nostri fratelli del primo secolo, ma Satana continua a dirci: lascia perdere, prova questo, non fare troppo sul serio, sta bravo, non disturbare. Dio va bene, ma non troppo, non ci devi rimettere. Una cosa che spesso dimentichiamo: seguire Cristo ha un costo. La nostra liberazione, l'abbiamo visto, è costata il sangue di Cristo. Possibile che essere suo discepolo deve essere a costo zero? È bellissimo, sì, l'unica cosa che dà senso alla vita, sì, a costo zero? Gesù non ci chiede mai qualcosa di cui lui non è stato esempio perfetto. Per alcuni fratelli oggi essere discepoli di Cristo vuole ancora dire rischiare la vita, la povertà, l'esclusione. Per noi vuol dire tragedia avere meno tempo per una serie TV, perché c'è lo studio biblico, fare meno una cosa perché voglio pregare o leggere la Bibbia, essere a disagio per dire certe cose, sembrare quello strano fuori dal mondo. Per noi il costo può voler dire donare generosamente, amare chi non ci ama, servire chi non ci ringrazia neanche, essere ospitali, generosi, con persone che non se lo meritano, rispondere al male con il bene. Durante quella grande persecuzione Dio non era nel panico, stava lavorando attivamente. Da lì a 200 anni si dice che i cristiani sarebbero diventati 350 milioni, metà dell'impero. Loro non lo sapevano, Gesù aveva detto loro: ho vinto, le cose non sono come sembrano, sono con voi, siate fedeli. E loro hanno continuato a predicare il Vangelo anche a chi li odiava. Nei paesi in cui c'è più persecuzione, la Chiesa sta crescendo. La storia dimostra, usando parole di altri, che il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. E forse, aggiungo io, il benessere nella morte. Abbiamo un nemico vero, pericoloso come un drago che vuole uccidere un neonato. Non è che c'è un drago là fuori, ovvio, ma è pericoloso in questo senso qua. Ragioniamo. A volte abbiamo il dubbio se donare in chiesa o alle missioni, perché se lo faccio vuol dire posticipare l'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure non avere l'abbonamento a Sky o che so io, non avere vestiti nuovi o quello che volete. Nessuna di queste cose di per sé è sbagliata, sia chiaro. E parlo prima di tutto a me. A volte siamo più dispiaciuti di non riuscire a vedere quella serie, a leggere quel romanzo, perché non c'è tempo, e il nostro cuore è freddo quando pensiamo a chi sta vivendo e morendo senza sapere che c'è un Redentore. Siamo più preoccupati per l'intrattenimento, le scarpe nuove che so io, e non della nostra santità e delle anime perdute. E se questo non è diabolico, che cosa lo è? Dedichiamo energie a noi stessi, mentre nel mondo ci sono milioni di persone che non hanno testimonianza, chi vuole andare non può andare per mancanza di risorse. Questo è ciò che Satana oggi fa da noi, fa con noi. Ci fa dimenticare le realtà che non si vedono, ci fa dimenticare che sono anime che hanno bisogno di Cristo, ci fa guardare solo noi stessi, al nostro ombelico, e ci tiene lontani da ogni forma di sacrificio, privandoci della gioia di seguire Cristo. Gesù è ancora in mezzo a noi e ci dice: guardate me, il mio esempio, la mia grandezza, io sono l'Onnipotente, io vi amo, vi ho liberati col mio sangue, continuate a seguirmi. Guardando a Cristo, non a noi stessi, guardando a Lui, perché Lui è il centro della Bibbia, ammirando la sua grandezza e il suo amore, chiediamoci: a cosa non voglio rinunciare? Perché non mi voglio coinvolgere in questa battaglia? Qual è il prezzo che non voglio pagare? Perché? In altre parole, in che modo il nemico sta avendo successo nel togliermi la gioia di vivere interamente per Cristo? Se non sei ancora tra coloro che Gesù ha liberato con il suo sangue, se sono mesi, anni che senti queste cose e dici sì, ma ricordati, Dio si è fatto uomo per versare il suo sangue, per liberarti dei tuoi peccati. Ancora una volta Gesù ti sta dicendo: smetti di vivere da schiavo e vivi da libero, lasciati liberare. Quando Dio ci parla è per darci la sua gioia, la sua grazia, la sua libertà. A noi basta credere e dire sì, è vero, cambiami. Che Dio ci aiuti. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché abbiamo un disperato bisogno di vedere realtà che non si vedono, e grazie perché ce le spieghi, ce le dici, ce le racconti. Grazie per questo libro e grazie soprattutto perché la tua parola è efficace e potente ancora oggi, e che le nostre vite sono la tua gloria, perché intorno a noi ci sono tante persone che vivono senza di te. Amen.